Anche nel lavoro difficile molte volte Di gente scontenta ce n'è un sacco, troppa, di gente alla ricerca non ce n'è mai abbastanza. Ne abbiamo troppo poco di persone che sono alla ricerca. Che cosa cercate? Con queste parole Gesù non si rivolge alla nostra intelligenza e non si rivolge neppure alla nostra volontà. Gesù si rivolge al nostro cuore e mette le sue mani dentro il tessuto profondo del nostro essere per far emergere finalmente quelli che sono i nostri desideri più veri, i nostri pensieri più forti. Essere in ricerca significa andare sotto l'apparenza, perché è sotto l'apparenza che la realtà si cela, si rivela per quello che è effettivamente. Dono di Dio e voce di Dio. E il Signore ci invita a vivere la realtà che viviamo così come è. Le gioie e le sofferenze, la salute e la malattia, il benessere e la difficoltà economica, la solitudine e la compagnia, la giovinezza e la vecchiaia, il lavoro, la famiglia, tutto, la comunità parrocchiale, tutto può essere vissuto per quello che sembra oppure per quello che sono. Chi vuole conoscere la voce di Dio, chi vuole entrare in familiarità con Gesù, deve essere sempre alla ricerca, altrimenti si ferma a quello stato di superficialità e non entra nella realtà delle cose. Essere sempre in ricerca vuol dire affrontare ogni giorno come fosse il primo. Sempre. Rapportarsi con chi vive con noi, con chi lavora con noi, con chi incontriamo anche casualmente, con la realtà, con i fatti che costruiscono la nostra vita, con una meraviglia sempre nuova, con una disponibilità a cambiare sempre, con una disponibilità a ricominciare sempre, perché altrimenti diamo poi per scontato le cose. E quando le cose si danno per scontato, alla fine noi non viviamo più con le cose lì. Pensate agli affetti. No, a volte persone che vivono insieme ma che non si dicono mai ti voglio bene, non si dicono mai ti amo, eppure stanno insieme 10 anni, 20 anni, a un certo momento non se lo dicono più e non stanno sulla grande, ma che significa? Perché non ti vuole bene giù. Certo non deve fare le cose dei bambini, no? Le cose che fanno i ragazzini, adesso luce amore mio, tutte quelle cose là, questo no, perché c'è una maturità anche nell'affetto, ma spesso diamo per scontato troppe volte anche la nostra capacità di trasmetterci affetto. E quando le cose si danno per scontate, si raffreddano. E allora poi, quando si raffreddano, viene a mancare il dialogo. E quando viene a mancare il dialogo, viene a mancare la comunione. Perché la comunione si costruisce con il dialogo, non si costruisce così, non scende dal cielo la comunione. La comunione si costruisce nella capacità di confrontarsi, di dialogare, di dirsi le cose, di ragionare, di pensare insieme le cose. E questo vale per un rapporto di amore, come per un rapporto di amicizia, per i rapporti anche di, come dire, di lavoro, per i rapporti che si costruiscono nella comunità parrocchiale. Essere in ricerca per guardare con questa meraviglia sempre nuovi i fatti, perché in tutto, in ogni cosa, c'è sempre quella parola di Gesù che dice: venite e vedrete. Attenzione, Gesù dice venite e vedrete, non dice vedete e verrete, non è la stessa cosa, perché dire venite significa affidarsi a Dio, significa avere fiducia di Dio, significa non fare come San Tommaso che vuole prima vedere, poi se lo conviene va, noi spesso così facciamo, no, vogliamo prima vedere, poi se ci conviene, se ci aggrada, se risponde a quelle che sono le nostre caratteristiche, le nostre possibilità, le nostre capacità, allora forse andiamo. Ma Gesù capovolge questa visione, questa logica umana e dice fidati di Dio, fidati di Dio. Se tu ti fidi di Dio, allora stai sicuro che Dio certamente non ti chiederà qualche cosa che può andare al di là delle tue possibilità. E non c'è cosa più brutta di dire, no, ad una persona io mi fido di te, però puoi chiedere per fila per segno quello che magari la persona ti vuole chiedere o ti vuole affidare, che in fondo significa che tu non ti stai fidando, perché se io mi fido ciecamente di una persona non ho bisogno di fare troppe interrogazioni, non ho bisogno di fare troppe domande, perché so che quella persona non mi darà mai qualche cosa per farmi male o per farmi del male, ma Spesso invece noi, anche lì, anche nei rapporti, dimostriamo questa incapacità di fiducia, perché stiamo sempre ad interrogare, sempre a chiedere. Ecco, la seconda lettura di questo tempo liturgico, tempo ordinario, quella tratta dalla prima lettera ai Corinzi di San Paolo, non è eccessivamente collegata al Vangelo, e in fondo nel Vangelo c'è la chiamata dei primi apostoli, e nella prima lettura abbiamo ascoltato la chiamata di Samuele. Non è eccessivamente collegata al Vangelo e alla prima lettura, però in questa domenica ci offre, ecco, questa seconda lettura, la possibilità di leggere la parola di Dio nella realtà. Quante poche volte noi leggiamo la parola di Dio nella realtà e leggiamo la realtà con la parola di Dio? Pochissime volte. Ma lo facciamo poche volte perché non leggiamo proprio la parola di Dio. Il punto è sempre quello. Il punto dolente della nostra vita cristiana, il punto dolente della nostra vita spirituale è che noi non leggiamo la parola di Dio. Andiamo dietro a mille voci. Ma non entriamo con forza nella parola di Dio. E la parola di Dio resta sempre la grande sconosciuta della vita cristiana, la grande sconosciuta della nostra vita spirituale. Magari non teniamo banco la Sacra Scrittura. Magari non ce l'abbiamo neppure la Sacra Scrittura. Oppure se ce l'abbiamo, ce l'abbiamo tra tanti libri. O magari se ce l'abbiamo, magari pure esposto come un sovrammobile. Insieme a tanta Gigi ci sta pure la Bibbia esposta da qualche parte, ma giusto per far vedere così. Ma non entriamo dentro. Questo è assurdo. Questo è veramente assurdo, che uno che si dice cristiano poi non legga la parola di Dio e non senta neppure l'esigenza e la necessità di studiarla quella parola di Dio, di meditarla, di contemplarla, di farla propria, perché Dio parla attraverso quel libro, non parla attraverso tante altre cose. Sì, si può esprimere attraverso la presenza dei fratelli, della liturgia, della Chiesa, per carità, ma in maniera forte, in maniera inequivocabile, in maniera ineccepibile, Dio parla attraverso la parola di Dio, eppure fuori dalla nostra vita. Noi l'anno scorso abbiamo celebrato la festa della Bibbia, ricordate? E la celebreremo anche quest'anno, la festa della Bibbia, perché la Bibbia deve, come l'Eucaristia, stare sempre al centro della nostra vita. Come mettiamo l'Eucaristia al centro, celebriamo le 40 ore ogni anno, così dobbiamo mettere la Sacra Scrittura al centro della nostra esistenza. Bibbia ed Eucaristia camminano insieme, sono i due polmoni, i due pilastri senza i quali non possiamo costruire nessuna vita cristiana, nessuna vita spirituale. E l'anno scorso abbiamo vissuto l'esperienza della festa della Bibbia, e dalla festa della Bibbia è venuta fuori la necessità anche di vivere insieme la lezione divina, cioè leggere, interrogarsi, pregare con la Sacra Scrittura. E dobbiamo insistere su questo. L'anno scorso sono stati dati alcuni strumenti per poterci avvicinare alla Sacra Scrittura, per poter dire almeno una volta nella vita l'ho letta tutta la Sacra Scrittura. Pensa a quante letture inutili facciamo nella nostra vita, quante letture veramente inutili nella nostra vita, e penso anche a quante visioni inutili nella nostra vita. Perdiamo pomeriggi interi a vedere delle cose che sono inqualificabili o ad ascoltare delle cose che sono inqualificabili, mentre è tutto tempo sprecato che potremmo dedicare alla lettura e allo studio della parola di Dio. Ecco, leggere la parola di Dio nella realtà, e Paolo ci parla del rapporto con il corpo, cioè ci parla della sessualità, una dimensione della vita talmente importante da diventarne quasi un simbolo. E ci sarebbe molto da interrogarsi su questo. Sarebbe molto da chiedersi come viene proposta la sessualità dalla cultura di oggi, dalla cultura prevalente, senza trasparenza, senza ricerca di significati profondi, senza mistero, ma soltanto per quello che appare, come una cosa, come un oggetto. Sta, come dire, penso alla televisione, no? Basta vedere la televisione, basta vedere certe trasmissioni televisive per renderci conto, no? della volgarità, non so che termine adatto utilizzare in questo, oppure difficoltà a trovare i termini, perché volgarità non dice tutta l'indignazione che provo dentro, insomma, voglio dire, no? Ma basta vedere certe trasmissioni televisive per renderci conto, no, della volgarità con cui certe cose vengono passate, e come a quella volgarità, crescono intere generazioni di ragazzi. Pensate al Grande Fratello, per renderci conto di una tra le tante, ma non è l'unica trasmissione televisiva, ma per rendercene conto una tra le tante, una trasmissione che in maniera più esplicita delle altre, proprio a partire dalla sessualità, propone uno stile di vita completamente fuori da ogni logica, non solo fuori da ogni logica religiosa, perché qua non vogliamo fare i puritani e non vogliamo che bisogna, ma il troppo è troppo, insomma, veramente certe volte si raggiunge il massimo. Chiuso a questo stile di vita, a ogni ricerca di significati profondi. Quello che ci propone stamattina Gesù con quella domanda che cercate, in fondo è il pellegrinaggio più importante della nostra vita, che è andare al centro del nostro cuore. Quello è il pellegrinaggio più importante che dobbiamo fare. E invece no. Allora non snobbiamo la nostra vita e anche la nostra capacità di vivere una vita attraverso il nostro corpo, perché la sessualità va valutata bene, va vissuta come una testimonianza profonda di quel grande mistero che Dio mette nelle mani dell'uomo. Pensate alla generazione di un figlio che diventa strumento e prolungamento della creazione di Dio. Se solo pensassimo a vivere la sessualità in questo modo qui, e non semplicemente come una ricerca di una soddisfazione, di un desiderio e di un bisogno, poi questo diventa anche un alibi molte volte, dire no, c'è un bisogno, e quando si sente dire quello poi è fisiologico, ma sarà pure fisiologico, forse certe cose ne capisco troppo, sarà pure fisiologico, ma, cioè, ma io non lo sento né frustrato, né mi sento esaurito, né mi sento fuori dalla logica umana, vedo l'impressione di uno frustrato, di uno esaurito, di uno. Perché non è vero che risponde al bisogno fisiologico. La sessualità non è solo un fatto di corpo, un fatto di mente, un fatto di volontà, un fatto di intelligenza, un fatto di cuore, è un fatto di offerta. Allora dipende al valore e al significato che noi diamo alle cose. E se alle cose diamo un valore e un significato pulito, e che si passi questo termine, allora vedete che pure la fisiologia passa, pure il bisogno fisiologico passa, perché viene dentro di noi un desiderio diverso, che è quello di andare al fondo delle cose. E se viviamo così, anche, qui non posso certamente testimoniarlo, ma credo che anche il rapporto profondo che io possa avere con mia moglie o con mio marito acquista un significato e un valore completamente diverso. E anche quell'atto lì diventa un atto quasi divino, perché il Signore così l'ha pensato, il Signore così l'ha voluto, così l'ha voluto per darci un piacere, ma un piacere intelligente, non un piacere banale, non un piacere stupido, non un piacere volgare. Allora che cosa cercate? Gesù non ci chiede immolazioni sull'altare della patria, non ci chiede sforzi particolari o rinunce impossibile. Ecco, ci chiede, come dicevo prima, di partire in pellegrinaggio verso il luogo del cuore, di comprenderlo questo nostro cuore, di decifrarlo dentro, di decifrare la radice profonda delle nostre azioni. Ogni vita spirituale, ogni Vangelo personale inizia con questa discesa nel proprio intimo. Come sono belle quelle parole della sequenza dello Spirito Santo, quando noi ad un certo momento invochiamo la discesa dello Spirito Santo su di noi e diciamo: vieni nell'intimo dei nostri cuori, nell'intimo dei cuori. Quando pronunciamo queste parole, e sono le stesse parole che disse Sant'Agostino un giorno, dopo aver trovato finalmente il Signore, delle parole meravigliose che devono sempre orientare la nostra vita. Sant'Agostino disse: io ti cercavo fuori di me e tu invece eri dentro di me. Noi cerchiamo Dio al di fuori delle cose, della realtà esterna, senza renderci conto che Dio è più intimo di quanto non lo siamo noi a noi stessi. Là dove nascono i sogni, nel nostro cuore, se viviamo così, scopriremo non un caos senza senso, ma un volto, che è il vero volto, perché è il volto di Dio. E allora con quel volto incominciamo ad evangelizzare il nostro cuore, e dopo potremo evangelizzare anche il cuore degli altri. Come è curioso che a quella domanda di Gesù, che cosa cercate? Gli apostoli rispondono non con un elenco di cose che desiderano, come spesso facciamo noi. Se il Signore ci avesse chiesto che cercate, che cosa cercate, noi avremmo cominciato a fare, no? Un elenco di cose, voglio questo e quest'altro. Invece come è curioso, lo dico tra virgolette curioso, che gli apostoli, i primi apostoli rispondono a Gesù con un'altra domanda. Che cosa cercate? Maestro, dove abiti? Maestro, dove abiti? Cerchiamo la casa di Gesù. Cerchiamo la casa di Gesù per sederci ai suoi piedi e per ascoltare le parole che fanno vivere, come ha fatto Maria a Betania, quando si è seduta ai piedi di Gesù per ascoltare la parola del Maestro, o come ha fatto anche il piccolo Samuele. Cerchiamo un luogo dove vederlo vivere ed imparare da lui come si possa amare veramente, come si possa gioire veramente, come si può lavorare per il futuro, guarire il cuore, creare, perdersi per qualcuno come ha fatto Gesù e poi finalmente risorgere. E come sono belle quelle altre parole del Vangelo di oggi, si fermarono con lui fino a sera. Come a dire, sono rimasti con Gesù sempre, per tutta la vita. Il giorno, nella Sacra Scrittura, dice anche la lunghezza della vita umana, per cui l'alba è la creazione, no? È la nascita, la generazione, poi il mattino, e si arriva a sera nella nostra vecchiaia. E dire si fermarono con lui fino a sera significa che restarono con Gesù sempre, per tutta la vita. Gesù era diventato il senso unico della loro esistenza. Si fermarono. Se andiamo di fretta, non ci fermiamo mai. Se andiamo di fretta, cadiamo a testa e ci stroppiamo. Io credo da te ieri, proprio perché andavo di fretta. Vedete? Quando uno ha fatto di fretta, incontra una difficoltà sempre nella vita. Invece se uno fa le cose un pochino più calme, non va incontro a difficoltà. Si fermarono con lui. Ecco, la fede è esperienza di incontro, è esperienza di relazione con il Signore. Noi lo incontreremo solo se ci fermeremo, solo se ci prenderemo del tempo per l'ascolto del cuore, per smarrirci dentro quelle pagine roventi della Sacra Scrittura, ma anche dentro gli occhi dei poveri che il Signore ci mette sempre nel cammino della nostra vita. Allora anche noi a quella domanda che Gesù ci sta rivolgendo questa mattina, che cosa cercate? Rispondiamo come hanno risposto gli apostoli. Maestro, dove abiti?